Questo programma è offerto da Siram, leader dei servizi energetici e multitecnologici. Scopri Siram su www.siram.it.
Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Con la presentazione dell'elenco delle proposizioni finali alla presenza del Papa si è conclusa ieri mattina la 12ª Congregazione Generale del Sinodo per il Medio Oriente in corso in Vaticano ormai dal 10 ottobre sul tema della comunione e testimonianza. L'elenco delle proposizioni, ancora provvisorie, è stato poi corretto dai circoli minori che hanno lavorato a porte chiuse ieri pomeriggio. Queste proposizioni corrette, emendate, come si dice, saranno messe ai voti proprio domani. E domani, presso la sala stampa della Santa Sede, verrà presentato anche il messaggio a conclusione dell'Assemblea Speciale per il Medio Oriente, mentre domenica ci sarà la messa, la cappella papale per la conclusione di questa Assemblea Speciale del Sinodo. Noi parliamo di questi avvenimenti e dei temi che sono venuti in primo piano durante queste giornate di lavoro nell'aula sinodale con Luis Badia Morales, nostro editorialista del venerdì, collega della Radio Vaticana. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Dunque, la presenza cristiana in Medio Oriente, la comunione ecclesiale e la testimonianza, questi i temi che risultano dall'elenco di queste proposizioni, che ricordiamo sono il prodotto più importante, quello del lavoro interno, insomma, che poi dovrebbe portare il Papa a scrivere la famosa esortazione post sinodale. Come possiamo raccontare un po' ai nostri ascoltatori queste fasi finali del Sinodo per il Medio Oriente? La prima volta, no, che un sinodo dei vescovi è dedicato a questi paesi tutti insieme.
Sì, è il primo sinodo da quando esiste questa istituzione della Chiesa dedicata a un'intera regione del mondo. I precedenti sinodo sono sempre stati dedicati o a continenti oppure a determinati paesi, ma un insieme di paesi che costituiscono tra l'altro una regione molto particolare come quella medio orientale è stata un'esperienza inedita. In concreto questo sinodo molto importante in realtà è praticamente concluso, nel senso che oggi è l'ultima giornata di lavori concreti, una giornata di votazione, come tu hai ben ricordato, si devono votare queste proposizioni che saranno poi consegnate nella versione definitiva al Santo Padre. Il sinodo, dobbiamo ricordare, mi sembra opportuno, è un organismo ecclesiale consultivo e quindi in definitiva su quello che ha discusso o deciso si deve pronunciare come ultima parola il Santo Padre. Ecco perché poi queste proposizioni vengono consegnate al Papa, il quale con ogni probabilità, come ben hai ricordato, e seguendo una tradizione che viene da Paolo VI, che fu il primo a presiedere il sinodo dei vescovi, perché tra l'altro creò lui questa istituzione come risultato del Concilio Vaticano II, e come una tradizione che viene da Paolo VI, diceva, è molto probabile, anzi quasi certo, che nell'arco di 8, 9, 10 mesi il Santo Padre pubblicherà una sua esortazione post-sinodale in cui naturalmente raccoglierà tutte queste proposte. Proposte che cosa dicono? Molte cose. Il sinodo è stato veramente molto profondo e molto tranquillo e molto sereno in approfondire innanzitutto la parte che riguarda la realtà ecclesiale di queste chiese e quindi le grandi sfide per la evangelizzazione nel Medio Oriente. E fra questi temi faccio un elenco perché non abbiamo il tempo, ci sono per esempio l'inculturazione, come predicare, come trasmettere, come annunciare il Vangelo in una terra come quella medio orientale, paesi, regioni e via dicendo. I rapporti ecumenici, i rapporti delle chiese cattoliche, del rito diverso, con le altre chiese cristiane che sono importanti, che sono presenti nel Medio Oriente, i rapporti interreligiosi, quindi il problema del rapporto con gli ebrei e con i musulmani. Questi temi sono stati trattati in profondità da parte di diversi oratori. I rapporti intra-ecclesia, cioè i rapporti all'interno dei cattolici nel Medio Oriente fra le diverse tradizioni e i diversi riti, che era un problema fondamentale perché lì non sempre le cose sono come si vorrebbe. e quindi c'è stata una particolare attenzione a come migliorare e consolidare questa comunione, questa testimonianza fra i diversi riti e le diverse tradizioni. Interessante per esempio è stato anche un insieme di interventi non pochi sulla pratica sacramentale in Medio Oriente da parte dei cattolici e dei cristiani medio orientali, con particolare riferimento al battesimo e al matrimonio. Nel matrimonio, metto fra parentesi, andando molto rapidamente, i matrimoni misti, che sono un problema e che sono al tempo stesso una sfida in Medio Oriente e che aumentano notevolmente. E pongono un problema per quanto riguarda l'educazione dei figli delle coppie miste, di confessioni religiose diverse. Si è anche parlato sui coordinamenti ecclesiali, io sarei tentato a dire sulle conferenze episcopali, ma lì la cosa è un po' diversa al resto del mondo. Quindi diciamo come si dovrebbero coordinare meglio i titolari di gerarchia all'interno delle chiese cattoliche nel Medio Oriente. Tutto questo, e concludo, tenendo sempre costantemente come fondo la realtà storica della regione, intesa come l'insieme dei parametri coordinate sociali, politiche, economiche e geopolitiche, perché il Vangelo non si predica nelle nuvole, si predica in contesti storici concreti dove la gente ha determinati problemi, deve affrontare determinate sfide, ha determinate possibilità o limiti o cose di questo tipo. Allora si è anche parlato, come era ovvio, grazie a Dio, sulla instabilità politica del Medio Oriente. Si è parlato anche sulla democrazia in Medio Oriente, si è parlato anche sulla pace, sulla povertà e sui rapporti delle chiese con le entità statali e ovviamente del conflitto fra israeliani e palestinesi.
Luis, c'è un tema che tu hai nominato che, come ci ricordavi, è stato probabilmente molto sentito nell'aula sinodale ed è il problema dei rapporti fra le chiese orientali, le chiese cattoliche orientali, le cosiddette chiese sui iuris. Ricordiamo che i paesi del Medio Oriente che sono al centro di questo sinodo sono caratterizzati per la maggioranza proprio da queste chiese, mentre la chiesa latina, la nostra, è un po' una minoranza in queste terre. Ecco, leggevo proprio dai servizi dei nostri inviati che dalle proposizioni si parla di proposte per in qualche modo regolarizzare, facilitare i rapporti tra queste chiese sui iuris, l'unificazione delle date del Natale e della Pasqua, l'istituzione di una festa annuale per i martiri delle chiese orientali. Sono problemi questi che magari noi così da lontano non cogliamo in tutta la loro particolarità, insomma. In contrasti, mi diceva ieri, è venuto nei nostri studi uno dei partecipanti al sinodo, mi diceva solo il fatto di ritrovarsi tutti insieme tanti rappresentanti delle chiese del Medio Oriente è stato sicuramente un fatto importantissimo.
Sì, fondamentale, anche perché, come hai ricordato, molte di queste caratteristiche di queste chiese che hanno storie millenarie, che rispondono a tradizioni millenarie, che rispondono a realtà e contesti storici molto diversificati, se mi è consentita la parola, ha determinato non adesso ma lungo tutto questo periodo di tempo, quindi parlo anche dei secoli, e spesso dei conflitti, delle diffidenze reciproche, addirittura spesso anche una sorta di proselitismo reciproco fra uno e un altro, fra una e un'altra chiesa, una e un altro rito. Tanto è così che nel corso del sinodo si è parlato, e forse si dovrà decidere qualcosa, ma lo dico prendendo dalla cronaca giornalistica, non è che abbia delle informazioni particolari, si è parlato della creazione di una sorta di comitato di coordinamento, una sorta di sovrastruttura ecclesiale di coordinamento per rinforzare proprio e prolungare proprio quello che tu hai detto poc'anzi, il momento di comunione che si è vissuto in questi giorni a Roma. Non deve restare un'esperienza isolata, da lì deve venire fuori come una sorgente un modo di continuare avanti. Qualcuno ha parlato di questo comitato, ci sono diverse definizioni, alla fine magari non si fa, si può anche fare, poi sai, dipende tutto anche dalla volontà e delle decisioni del Santo Padre, però loro hanno parlato di questo, il che dimostra, e concludo qua, che questo momento così intenso, efficace e fruttifero che loro hanno vissuto a Roma accanto al Papa non può restare un bel ricordo, deve diventare anche una realtà efficace nella vita quotidiana d'ora in poi.
Ecco, Luis, diciamolo a chi ci ascolta, per avere un'idea di quello di cui si è parlato al Sinodo, dovremmo guardare principalmente, oltre che alle proposizioni, proprio al messaggio che viene in qualche modo presentato domani in sala stampa.
Domani che padri sinodali stanno discutendo proprio in queste ore, che dovranno votare, mi pare che al pomeriggio. Quel messaggio, del quale noi avremo conoscenza pubblica domani nel corso della conferenza stampa, ci dirà subito più o meno come sono andate le cose. Penso che non molto lontana da quanto abbiamo detto, e vedremo subito con quale spirito si è chiuso il sinodo e quali potrebbero essere le sue prospettive. Io sono molto fiducioso, perché ho visto che le discussioni e le riflessioni sono state serie, profonde e sincere.
Grazie davvero a Luis Badia Morales per questo commento sulle ultime giornate di lavoro del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, che è in svolgimento in Vaticano. È tutto per la nostra chiave di lettura di oggi.
Questo programma è offerto da Siram, leader dei servizi energetici e multitecnologici. Scopri Siram su www.siram.it.